SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Stiamo muovendo i primi passi all'interno di quella che sembra una casa nobiliare, quasi di stile neoclassico, anche se in realtà ci troviamo nelle sale della National Gallery of Victoria per parlare di una mostra dedicata all'impressionismo francese. Ovviamente non potevamo non essere accompagnati in questa nostra passeggiata dalla storica dell'arte Roberta Crisci. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui.
Ci troviamo in questo ambiente che ci porta lontano, perché non andiamo neanche in Francia in realtà, nonostante parliamo di un movimento d'arte nato e per eccellenza francese, ma siamo a Boston. Perché?
Perché in realtà i più grandi e i primi collezionisti dell'impressionismo erano dei ricchi americani che passavano tempo, insomma, le loro vacanze a Parigi e che non avevano nessun pregiudizio nell'avvicinare quest'arte moderna e fresca che rispondeva molto anche alla loro effettivamente identità di americani e che quindi l'hanno abbracciata immediatamente. Quando dico immediatamente è un po', insomma, relativo, negli anni 1880 e a seguire, creando le più grandi collezioni di arte impressionista. In effetti è interessante considerare che grandi donazioni di collezioni impressioniste sono state fatte allo Stato francese piuttosto presto, ma rifiutate dallo Stato francese, che ancora poneva, insomma, aveva un certo pregiudizio verso quest'arte di avanguardia, quest'arte modernista, che però non rispondeva ancora ad una certa linea accademica di stampo neoclassico in maniera molto profonda, che è l'arte francese. Quindi paradossalmente l'impressionismo viene poi riabbracciato in Francia, ma tramite quel passaggio, che è molto, molto interessante da considerare.
Ci troviamo in questa prima sala, effettivamente lampadari di cristallo, questi drappeggi, queste tende molto pesanti. Ci ritroviamo nel salone di una casa di Boston, fine 800. Parlavi, Roberta, appunto del fatto che comunque quest'arte all'epoca era ancora considerata un'arte di avanguardia, perché l'impressionismo ha creato una rottura rispetto a tutto quello che c'è stato prima di questo movimento, che ricordaci quando è nato anche.
Sì, 1874 è l'anno della prima mostra di gruppo impressionista, l'ultima poi nel 1886, quindi tra il 1884 e il 1886 gli impressionisti, che però preferivano chiamarsi indipendenti, cioè il termine impressionista viene dalla critica, Zola eccetera eccetera, e poi viene anche da questo approccio alla visione della realtà tramite l'impressione che la realtà fa sull'occhio dell'artista. Però in effetti loro si ritenevano degli indipendenti, perché il punto di rottura era proprio creare un'arte che non fosse legata all'accademia, quindi all'insegnamento del valore del disegno, che è fondante sin dal Rinascimento, quindi c'è questa eredità che è profondamente rinascimentale e classica. Loro la rifiutano. Gli impressionisti non disegnano, se disegnano spesso lo fanno male perché non lo vogliono fare, e invece usano il pennello intinto nel colore per disegnare e dipingere allo stesso modo. Quindi c'è questo momento di rottura, un momento di rottura vero, anche quasi drammatico, perché c'è una critica che è veramente cattiva nei confronti degli impressionisti, fino poi al momento in cui vengono compresi e supportati. Quindi una storia molto interessante, questa relazione tra Francia e America, che si esplicita un po' in queste belle case ricche, sfarzose, in cui la pittura impressionista con la sua freschezza trova un luogo ideale, di morbidezza, femminilità, anche perché è una pittura di colore, no? È una pittura basata sulla luce, su un certo calore, quindi è una combinazione certamente interessante. C'è molto Renoir, anche Monet.
Per la tua gioia.
Infatti.
Quindi sostanzialmente stiamo sfogliando un catalogo di arte dell'impressionismo, perché di nomi ce n'è tutti quelli che vogliamo sostanzialmente.
Tutti quelli che vogliamo sono i grandi impressionisti, quindi sì, questa generazione storica dei grandi fondatori di Monet, di Manet, Degas. Manet, anche se c'è un po', insomma, un discorso a parte da fare, perché lui è definito come il faro dell'impressionista, perché è veramente il maestro, è quello che mostra la strada, ma lui non fa mai parte del gruppo impressionista, che non è un gruppo d'avanguardia così in senso blando, è veramente una società per azioni, nel senso che loro formano con un contratto che gli viene proposto da Pissarro, Camille Pissarro, uno degli artisti che fonda il movimento. Lui è uno molto impegnato politicamente, lui si intende di politica, lotta di classe, eccetera, eccetera. Quindi lui prende questo contratto, modello di contratto, da un amico panettiere, e lo trasformano così che gli artisti possono firmare e poi si delegano dei lavori. Ognuno ha un ruolo, c'è chi si occupa dell'allestimento della prima mostra, c'è chi si occupa di scrivere il catalogo, c'è chi si occupa di cercare il posto per la prima. Quindi si danno dei ruoli. Questa è una cosa anche interessante, che ci parla della modernità dell'impressionismo, perché è vero, siamo nel 1874, quindi la modernità industriale, ma c'è questo senso che gli artisti, piuttosto che rispondere ad una mistica, no, dell'artista genio, no, sono degli imprenditori che affrontano l'arte come fosse una cosa pratica di tutti i giorni. Quindi formano questa società per azioni con la clausola interessante che gli artisti o espongano con gli impressionisti o con l'Accademia. E quindi c'è già questa prima rottura e discussione tra chi dice sì, abbiamo un'identità precisa, quindi non possiamo più esporre con l'Accademia, ma siamo degli artisti indipendenti, moderni e quindi slegati da quel contesto.
Parlando di questo primo nucleo, Renoir ne faceva parte?
Certo, Renoir è stato tra i primi, ma Renoir era un po' indipendente, nel senso che Renoir non credeva che in realtà si dovesse scegliere tra fare mostre indipendenti e esporre al Salon o nelle mostre ufficiali. Quindi lui e Degas litigavano continuamente, perché Degas, che era un po' più radicale, lui esigeva che gli impressionisti mostrassero le loro opere solo nei contesti slegati dall'ufficialità, e invece Renoir diceva no, ogni opportunità di mostrare è lecita e legittima. Quindi ci sono delle interessanti
anime posizioni diverse, e all'interno del movimento stili diversi. Sì. Adesso parlavamo di Renoir perché siamo arrivate di fronte a questo delizioso quadro, una donna con l'ombrello seduta in questo giardino, un bimbo, una bimba che corrono sullo sfondo, e già questo senso appunto dell'impressione del colore fortissima di cui parlavi prima.
Certo, infatti Renoir è un maestro di questi colori, che sono interessanti perché sono tenui, ci sono i rosa, ci sono i verdi e i blu, però anche luminescenti in una maniera che è unicamente di Renoir, che è un grande maestro dalla storia personale anche molto interessante. Lui era radicalmente di classe operaia, nel senso che la sua famiglia, il padre era sarto e lui lavorava come decoratore di porcellane. Quindi lui è completamente già in questo mondo molto rococò, molto barocco, delle scenette di pastorali. Lui nasce completamente in questa atmosfera di morbidezze femminili molto rococò, molto molto leggere, e lui questo mondo femminile di morbidezza, di maternità, di paesaggi. Renoir era un po' un patriarca, nel senso che viveva circondato da donne e da bambini, lui era riverito, servito da queste donne che lo adoravano, ma lui le donne le capiva in un certo senso. Lui era figlio di un sarto, quindi era abituato a guardare le donne. Quando il padre misurava i vestiti che faceva per le sue clienti, era tutto girava intorno a quello che ti sta, a quello che non ti sta. Quindi questo percorrere, no, il corpo femminile con lo sguardo che Renoir aveva molto molto intenso, molto magnetico. Lui era proprio una presenza, aveva un suo carisma. Quindi c'è anche molta storia personale che viene a informare il modo in cui questi artisti dipingevano e il modo in cui trattavano le donne.
Un aspetto interessante, questo impressionismo, appunto, ci spiegavi prima, prende un po' l'avvio da questa osservazione della realtà fatta anche en plein air, come si diceva, no? Quindi sì, non più in studio ma fuori, per percepire le differenze della luce sui paesaggi. Quindi da una parte c'è un impressionismo che racconta gli ambienti privati di cui ci parlavi prima, e quindi questi ritratti intimi di interno, però poi abbiamo, come in questa sala meravigliosa, tutta una serie di paesaggi. Qui siamo addirittura nella foresta di Fontainebleau, ovvero dove siamo?
Sì. Siamo a vicino Parigi, circa 30 chilometri da Parigi, quindi in una di queste belle foreste che hanno poi una loro storia, perché sono le foreste dove andavano a caccia i re, dove ci sono tutti questi chateau francesi, quindi piene di riferimenti. Ma siamo qui ad un punto nella storia dell'Occidente dove, grazie alla ferrovia, ai treni, è possibile molto molto velocemente raggiungere questi bei posti da Parigi, e c'è un legame molto profondo tra queste innovazioni della società industriale e l'esplosione della pittura en plein air, quindi la pittura di paesaggio, perché adesso è possibile per un pittore preparare, insomma, il cavalletto con i colori, che adesso sono anche in tubetti. Prima del 1840 un pittore era legato alla bottega ed era legato allo studio, anche perché non si vendeva il colore in tubetti, quindi dovevi per forza stare lì dove potevi prepararti i materiali. Adesso invece è possibile, e quindi tanti vanno a fare i pittori di domenica, e ci sono molte storie di individui che si scoprono pittori perché possono andare a dipingere en plein air, quindi scoprono una vocazione. In questa sala in particolare vediamo esempi di Barbizonnier. I pittori di Barbizon erano un gruppo di una generazione più vecchia, insomma, degli impressionisti, quindi nati attorno al 1810. Erano un gruppo che sceglievano di andare a passare dei giorni dipingendo nelle foreste attorno a Parigi, si portavano i materiali e dipingevano sur le motif, quindi in presenza del motivo pittoresco che catturava la loro immaginazione. Ci sono i cieli, le bellissime foreste, le vecchie querce, le nuvole, quindi c'è pittura drammatica. Questa è pittura tra il romantico e il realista, quindi siamo negli anni attorno al 1850, e questi sono veramente i maestri degli impressionisti, i maestri che fanno della pittura di paesaggio un genere che vale la pena di essere perseguito, perché fino a un certo punto è solo l'ultimo dei generi nella gerarchia dei generi dell'Accademia. Per essere un pittore di successo, con rapporto ufficiale dovevi essere un pittore di storia, non di paesaggio. Invece con questi pittori la pittura di paesaggio viene alla ribalta e diventa un genere da perseguire.
C'è un fondo di discorso sociale anche sulla natura, perché siamo romantico, quindi
ovvero questo discorso sociale sulla natura, che cosa significa?
Significa che negli anni del romanticismo c'è tutta una riscoperta della natura come luogo vero, come luogo vero, luogo dei sentimenti, luogo delle emozioni, luogo in cui si può dimenticare quella cultura classica della proporzione, dell'ordine, della misura, della simmetria. E quindi la riscoperta della natura, che comunque comincia almeno 50 anni prima, con Jean-Jacques Rousseau e i grandi poeti, viene anche poi, credo, dà anche la mano a certi discorsi borghesi, politicamente borghesi, di rivalutare ciò che è funzionale, ciò che è vero, reale. Quindi un elemento
della realtà,
sì,
del
esatto,
popolo.
C'è proprio un riferimento importante di contesto al discorso sulla natura e sul voler dipingere il quotidiano piuttosto che le grandi storie della mitologia o tratte dalla Bibbia o i grandi fatti, no, militari dei re. Quindi quella cultura ufficiale che aveva proprio fornito i grandi temi ai pittori di storia è in un certo senso fuori moda. Adesso è il trionfo della borghesia con la sua attitudine pratica, col suo apprezzamento della realtà quotidiana, col senso della costruzione della famiglia. E quindi questi sono i temi che circolano, e gli impressionisti sono tutti dei piccolo borghesi, quindi dipingono le loro case, i loro interni, le loro donne. È la prima generazione di pittori che dipinge le sue fidanzate o le sue mogli e ne fa le sue modelle. Prima ti sceglievi magari una modella professionista. Con questo non voglio dire che le modelle professioniste non ci siano, ma gli impressionisti dipingono le donne della loro vita nella loro pittura.
Siamo passati dalla foresta di Fontainebleau a questi paesaggi acquatici, spiagge e luce completamente differente, perché è tutta aperta della Normandia.
Tutta aperta della Normandia. Allora, la Normandia e più tardi la Bretagna diventano proprio dei luoghi di attrazione per gli impressionisti, che vogliono dipingere il mare, vogliono dipingere il cielo, le nuvole, questo senso del passeggero e dell'effimero, dei drammatici paesaggi del nord. Il mare del nord è un mare potente, piatto, no? Dove c'è una drammatica, credo, atmosfera. E quindi questi posti, che poi diventano anche dei luoghi di turismo, dove vanno in vacanza l'imperatore e l'imperatrice, quindi portano tutto un seguito di corte, diventano un magnete per gli impressionisti, che cercano non solo dei motivi da dipingere, ma sono anche alla ricerca di sostenitori, di acquirenti per un'arte che rappresenta proprio quella classe sociale che va lì in vacanza. Quindi una combinazione interessantissima.
E ovviamente non può mancare anche una veduta di Venezia.
Non può mancare una veduta di Venezia, perché essendo una città in cui cielo, mare, terra si fondono in maniera così unica, Monet più tardi va, insomma, a Venezia, che diventa proprio un luogo ideale, dove questa combinazione unica di atmosfera lo attraggono per catturare i riflessi dell'acqua, e lo fa con questa pennellata straordinaria, veloce e interessante, perché guardi il modo in cui Monet dipinge e capisci che ha questa incredibile abilità di catturare quello che vede. Proprio il segno della pennellata è di una potenza sintetica che traduce questa empatia. Veramente Monet amava quello che vedeva e riusciva a riportarlo sulla tela per mezzo di colori. Quindi c'è questa straordinaria empatia, questo passaggio di emozioni che sembra essere una pittura totalmente di occhio, ma in realtà non è mai e non può mai essere solo quello, perché per dipingere così bene bisogna essere in qualche modo quello che si dipinge. Una cosa che io credo profondamente, che per dipingere questa bella natura morta devi essere diventato un fiore, perché sennò come fai a metterlo fuori questo fiore?
E quello che dicevamo prima, appunto, siamo arrivati in questa sala e su queste pareti rosa, sempre seguendo il tema di questi allestimenti domestici, vediamo tutta un'altra retorica, tutti altri soggetti, appunto fiori, frutti. Vogliamo andare a individuare forse un quadro in particolare, una natura morta di cui ancora non abbiamo parlato. Volendo, ci dicevi prima di come la pittura di paesaggio nell'impressionismo abbia riacquisito una certa gerarchia, e invece la pittura della natura morta, che anche quella è un genere insomma storico minore, importante, però sempre minore.
Sì, era minore nella gerarchia dei generi dell'Accademia, ma con gli impressionisti veramente viene in primo piano, perché gli impressionisti, abbiamo detto, dipingono la loro realtà, la loro vita, spesso non hanno abbastanza soldi per permettersi modelli e quindi scelgono i soggetti e i temi tra quello che c'è veramente a portata di mano. Quindi la natura morta è un genere straordinario di traduzione della vicinanza, della prossimità, dell'intimità degli ambienti, che la pittura impressionista assolutamente traduce e coltiva. C'è una pittura impressionista che è totalmente di paesaggio e poi c'è questa straordinaria, bellissima natura morta. Qui siamo proprio di fronte ad una natura morta di Caillebotte, che era uno dei pittori, anche uno dei loro collezionisti. Lui era abbastanza benestante, era ricco, dipingeva e collezionava l'arte che i suoi colleghi producevano. È stato lui a mettere insieme, il primo francese a mettere insieme una grande collezione di arte impressionista. Quando poi l'ha donata, la sua famiglia se l'è vista rifiutare. Perché, come dicevamo, sì, l'establishment in Francia non era ancora pronto per questa pittura così diretta, così onesta, che non era pittura che celebrava la grandiosità, eccetera, eccetera. Quindi qui siamo in un negozio di frutta, quindi vediamo questa bancarella con questi frutti bellissimi, con questi riflessi, e proprio ad andare vicino si coglie, no, questa straordinaria abilità di trasmettere il senso della consistenza, i colori, i passaggi tra i verdi e i rossi, questi limoni sempre bellissimi, queste pere, questi frutti che hanno un senso di abbondanza e di bellezza che è però naturale. Quindi ci sono moltissimi valori di intimità e di emotività che sono veramente lì nella natura morta come genere.
Le pennellate sono stupende.
Siamo in compagnia della storica dell'arte Roberta Crisci, stiamo visitando le sale della mostra allestita alla National Gallery of Victoria, una mostra dedicata all'impressionismo francese, French Impressionism from the Museum of Fine Arts di Boston.
Loro hanno preso, si sono fatti anche portatori di correnti e di tradizioni che non erano francesi, questi si ispiravano alla pittura di paesaggio inglese o tedesca. Manet era assolutamente un amante della pittura veneziana e spagnola e olandese, quindi tutto un filone, no, storico-artistico viene fuori attraverso il modo in cui gli impressionisti decidono di riconnettersi con questi generi che in Francia erano considerati minori perché non era pittura della celebrazione della monarchia. Ed è chiaro che tutto questo poi succede in Francia, è un paese, come dire, volatile politicamente.
Però perché in Francia in quegli anni? Che sta succedendo nel frattempo?
Perché in Francia ci sono rivoluzioni su rivoluzioni. 1789 è chiaramente quest'anno di enorme rottura, in cui tutte queste correnti di pensiero filosofico e politico vengono alla luce in una società che è intellettualmente legata ad un discorso sull'emancipazione dell'individuo e una cultura dei diritti umani che ci vengono dalla Francia. Quindi c'è questa mobilità politica, questo alternarsi tra monarchia, repubblica, discorsi sull'emancipazione sociale e politica di intere classi sociali e di individui, ed è chiaro che l'impressionismo, che è una pittura della libertà, nel senso che rivendica una libertà della pennellata e della pittura che si slega da imposizioni accademiche, no? Profondamente politiche, perché il neoclassicismo è la pittura, insomma, Luigi XIV, quindi è il potere assoluto. Quindi c'è un discorso molto interessante sulla libertà e su come è possibile trasmettere idee di libertà attraverso la pittura come pratica. Questo, secondo me, è il messaggio interessante dell'impressionismo, un discorso sulla libertà di dipingere quel che si vede e liberamente. Paul Cézanne era uno straordinario pittore e pensatore, perché Cézanne viene dal sud della Francia, quindi non è un francese di Parigi o della Normandia come Monet o Manet o Degas o Sisley. Lui viene dal sud della Francia e quindi in realtà questa sua cultura classica di base non sparisce mai, anzi lui la persegue perché sviluppa poi, mentre insomma evolve nel suo approccio, un discorso su come si possa catturare l'essenza della realtà, che lui crede di poter fare attraverso la geometria della sfera o del cubo. Quindi c'è questa interessantissima cultura classica che rimane e fonda il suo discorso. Cézanne era un uomo testardo, determinato, e poteva passare 6 mesi con le stesse mele o cipolle davanti a lui dipingendole, e si vede anche il passare del tempo, quando per esempio certe mele fuori stagione appaiono improvvisamente in una composizione e uno si chiede: ma che cosa sta facendo? Beh, Cézanne non è necessariamente alla ricerca del passeggero, dell'effimero come gli altri impressionisti, ma è qualcosa di più solido che lui cerca. Quindi una personalità eccentrica e interessantissima. Pissarro era molto interessante perché lui viene tra i più attivi e più determinati proprio a far emergere una scuola impressionista in Francia, e Camille Pissarro, che veniva dalle Antille. Lui era nato a Saint-Thomas nelle Antille, poi era venuto giovane a Parigi, era venuto per vedere l'esposizione universale del 1855 ed era poi rimasto perché voleva assolutamente diventare pittore. Lui veniva da una famiglia di commercianti, c'è proprio un contesto di commercio globale dietro alla storia di Pissarro, ma lui è completamente deciso a non voler fare il commerciante, quindi lui è quello politicamente impegnato, lui lui è quello che parla della lotta politica, delle classi operaie, un socialista e anarchico, era proprio seguito dalla polizia, quindi c'è tutto un file, una cartella della polizia che lo controllava nelle attività che lui perseguiva a questo livello, e quindi lui è un pittore non solo di paesaggi, che sono questa realtà prima, immediata, cioè questa onestà di voler dipingere quello che è immediatamente attorno a noi, ma soprattutto dipinge i lavoratori, chi coltiva, chi raccoglie, le donne che lavorano nei campi piegate in due. Quindi lui fa veramente un discorso sociale e anche politico che è direttamente legato a quella, a quell'idea di natura che abbiamo appena considerato, come contesto immediato, non come volo fantastico, sai, ma veramente come realtà poi della terra, perché lui dipinge la realtà con le persone che ne fanno parte, non dipinge mai un paesaggio senza l'elemento umano. C'è sempre questa idea di natura e cultura che vanno insieme, e lui era anche il più determinato a essere sempre moderno. Lui è il primo che nel 1886, quando ormai questi impressionisti hanno già insomma raggiunto una mezza età, quindi non sono più l'avanguardia, ma lui decide di cambiare completamente stile, quindi di lasciarsi dietro l'impressionismo che veniva definito tra virgolette sentimentale o poetico, quindi questo primo impressionismo, questa freschezza, per aggiungersi, lui si diventa insomma molto vicino con questa nuova generazione di post-impressionisti, quindi una questi sono i giovani, la nuova leva dell'impressionismo. Loro vogliono fare un impressionismo che è determinato quasi a priori, nel senso che la pennellata non è più libera, spontanea e fresca, ma calcolata quasi matematicamente. I post-impressionisti dipingono apponendo delle pennellate misurate, quindi una quantità misurata e distribuita quasi geometricamente sulla tela. Loro si consideravano post-impressionisti o impressionisti scientifici, perché non c'è più quella libertà di dipingere, ma c'è un desiderio di apporre queste pennellate misurate sistematicamente, punto per punto. It's called dot painting, infatti. E Pissarro vuol dipingere così, quindi per alcuni anni lui insomma fa parte di questa nuova leva di impressionismo. Poi torna indietro, poi riprende a dipingere a modo suo, ma è sempre sperimentale, non ha mai paura di fare qualcosa di nuovo.
Siamo in una sala della National Gallery of Victoria, stiamo visitando French Impressionism, una mostra dedicata a 100 capolavori dell'impressionismo francese dal Museum of Fine Arts di Boston, e ci sta accompagnando in questa passeggiata la storica dell'arte Roberta Crisci.
Questa è una pittura chiara, questo era il termine proprio che veniva usato dalla critica e dagli impressionisti stessi. Una pittura chiara perché è una pittura che prepara, lascia la tela bianca senza nemmeno prepararla e dipinge direttamente sulla tela bianca, quindi la tela non è più preparata con colori tipo il grigio come si faceva in Olanda, oppure in rosso o in verde come si poteva fare a Venezia per esempio nel Cinquecento, ma si dipinge direttamente sulla tela bianca, per cui questa impressione di luminosità e di freschezza e di chiarezza, e questa anche questa vivida bellezza dei colori che colpisce immediatamente quando si entra in una sala di pittura impressionista. C'è questa vitalità, questa naturalezza che vengono dal fatto che tecnicamente avevano completamente rifiutato tutta una tradizione di preparazione della tela sulla quale poi dipingere.
Finalmente siamo arrivati ai contesti più urbani e quelli di cui ci parlavi prima, ovvero i protagonisti borghesi, le donne, i ritratti.
Sì, le donne, i ritratti, e poi dipingere questa metropoli. Parigi è veramente la metropoli dell'Ottocento, ce ne sono altre, ma Parigi è dove tutto ciò che è moderno si concentra e succede, ma soprattutto dove c'è questa cultura dell'intrattenimento. C'è tutta un'industria di Montmartre, di Pigalle, con i loro caffè concert, le sale da ballo, le donne che trovano una certa visibilità. C'è tutta una pittura che è legata a questa sì, alle ballerine di Degas, per esempio, quindi l'opera, e quindi urbana e metropolitana, con le donne molto molto visibili.
Mi è venuto in mente, parlando di donne, che effettivamente è anche un movimento in cui le donne magari non sono ancora protagoniste, però sono ben presenti da un punto di vista proprio di artiste.
Ben presenti, perché ci sono almeno due importanti artiste: Berthe Morisot, francese, e Mary Cassatt, che era un'americana. Loro espongono con gli impressionisti, non possono partecipare completamente in questa cultura delle serate, delle giornate passate nei caffè a discutere le idee, la teoria dell'arte, come fanno i loro colleghi maschi, perché da donne borghesi giustamente non possono farsi vedere in questi luoghi di società, ma dipingono frescamente, dipingono i luoghi in cui le donne vivono, i bambini, e quindi c'è tutta una magnifica parte, insomma, di questa pittura, che è una pittura di donne. Ce n'erano poi anche altre, ce n'erano altre che dipingevano ventagli, che facevano scultura, quindi c'è un aspetto che forse è ancora piuttosto sommerso nella letteratura, e che però col tempo viene fuori, quindi sappiamo sempre di più del contributo che le donne hanno dato all'impressionismo.
Arriviamo in questo salone rosso, porpora, c'è un pianoforte a coda lunga, questo lampadario di cristallo enorme, e un po' centrale, mi sembra, in questa stanza c'è questo meraviglioso quadro. Andiamo a scoprire di fronte a che cosa siamo.
Sì, siamo davanti ad una delle bellissime scene di ballo che Renoir dipinge, quindi in questa sala, che è particolarmente sfarzosa, particolarmente, secondo me, bella, veramente richiama questi arredi, questi interni della East Coast, no? Bostoniana. Boston è un'antica città, quindi questo quadro di Renoir ci sta particolarmente bene, perché è un quadro così fresco, così spensierato. Questa è una coppia che balla a Bougival, siamo quindi in uno di questi villaggi fuori Parigi, dove di domenica si andava a divertirsi, dove vediamo che le classi sociali si mescolano. Questo è uno degli aspetti interessanti della pittura di Renoir, dove le donne non si nascondono, lavorano, poi vanno a divertirsi, sono vestite alla moda. Questa è una modella che si chiamava Suzanne Valadon. Suzanne Valadon poi è un'artista, una delle grandi artiste di Montmartre. Diventa artista perché le piace disegnare, è figlia di una lavandaia, e gli impressionisti la incoraggiano a continuare a perseguire questa sua passione, ma comincia come modella per Renoir e Puvis de Chavannes. E quello che è bellissimo è questi dettagli che vediamo, che il bouquet di violette è stato buttato, insomma, a terra.
Ma i fiammiferi, cicche
di sigarette, quindi c'è questo senso dell'urgenza, del trasporto, del voler andare a ballare a tutti i costi, quindi questo movimento molto interessante della coppia che gira su se stessa. In effetti infatti è interessante, questo è un dipinto, fa parte di una serie di tre, c'è la danza in città, il ballo in città, il ballo in campagna, il ballo a Bougival, quindi donne di diverse classi sociali, e questo è dipinto da Renoir dopo un paio di viaggi in Algeria, in Italia, a Roma, a Napoli, a Palermo, dove aveva anche dipinto Wagner. Quindi Renoir torna da questa immersione nella classicità mediterranea con un senso molto più forse fermo della composizione, anche della consistenza della pittura. E lei è vestita con questo bellissimo vestito alla moda, rosa, con questo bellissimo orlo rosso, un cappello che insomma si chiamava la Niniche. È come una fotografia, ci dice esattamente qual era la moda in questo anno, per non parlare poi delle scarpe di lui, che sono delle scarpe straordinariamente da dandy. E nello sfondo, sotto questi alberi, una scena bucolica, pastorale, questo ritorno alla natura, no? Questa donna chiaramente bella, giovane e in salute, che balla, e poi questa socievole atmosfera di gente che parla, che beve, che discorre. Renoir era un uomo assolutamente positivo nelle sue certezze patriarcali, quindi è uno che insomma che fa molto pensare, perché per lui il fatto che le donne fossero questi esseri belli, rotondi, fecondi, fertili, da dipingere, in qualche modo anche da usare, era assolutamente non problematico. Ed è chiaro che invece pone molti problemi, ma la pittura è assolutamente straordinaria. Che insomma si costruisce questo giardino a Giverny, nella casa di Giverny, così può dipingere in tutte le stagioni, in tutti i momenti, senza dover andare mai troppo lontano. E lui addirittura chiede il permesso al comune di Giverny di poter far divergere il corso di un fiume locale, in modo che lui possa poi costruirci un ponte giapponese e tutto un sistema di stagni nei quali queste sue ninfee poi proliferano, così che lui possa dipingerle, inaugurando poi un capitolo veramente importante dell'avanguardia e del modernismo, perché con Monet che dipinge le ninfee in serie e senza ormai più alcuna considerazione di prospettiva o di linearità, siamo veramente alle porte di una pittura che è astratta e quasi già espressionista. Quindi,
e mentre attraversiamo le sale della mostra allestita alla National Gallery of Victoria, appunto troviamo delle foto di lui, un video nel quale dipinge le sue ninfee e alcune riproduzioni di questo giardino bellissimo,
molto molto bello. Quindi lui effettivamente, Monet inventa l'idea di opera d'arte totale, nel senso che lui in questa casa dove si fa questo giardino, dove lui dipinge, la casa è studio, è luogo di ispirazione, il giardino stesso, e lui è l'artista che dipinge questa realtà che lo circonda e lo ingloba. Quindi c'è un interessante concetto, questo dell'opera d'arte totale, che poi credo che, Francesca, sarai d'accordo, è proprio anche, lo vediamo lo stesso allestimento di questa mostra, dove l'allestimento in realtà ripropone, certo, è parte integrante di questo senso di appartenere ad un'intimità, ad un interno, e probabilmente è su questa idea che si fondano certe percezioni dell'impressionismo come una pittura in un certo senso femminile, una pittura che non è del disegno, che non è della linea, una pittura del colore. Quindi sì, questa appartenenza, questa commistione, questo fare un tutt'uno sono sicuramente parte del discorso che la mostra vuole enfatizzare. Questa è una sala ovale, probabilmente a fa riferimento all'Orangerie di Parigi, per cui Monet aveva dipinto questa straordinaria serie di ninfee, quindi ecco l'idea del circolo, dell'opera d'arte compiuta e chiusa, che tornano a ricordarci dell'importanza proprio dell'impressionismo come movimento di cerniera tra un'arte tradizionale, accademica, e una libertà che tende verso l'astratto e il moderno, così come lo percepiamo ancora oggi in molti modi.
Allora, noi ringraziamo per questa visita la storica dell'arte Roberta Crisci. Alla prossima mostra.
Alla prossima, grazie a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.